Celebriamo oggi la festa di Santa Maria Maddalena, la memoria. Memoria di Santa Maria Maddalena. E preghiamo così nella messa. Dio onnipotente ed eterno, il tuo figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Questa è la preghiera che guida la liturgia oggi, la messa e la liturgia delle ore, e quindi noi ci mettiamo in questa scia di preghiere di tutta la Chiesa, chiedendo al Signore che renda anche noi annunziatori, come Maria Maddalena della gioia pasquale, apostoli di apostoli. La prima lettura è, si può scegliere, una scelta non facile, perché sono entrambe molto belle, dall'Antico Testamento, Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Da questa prima lettura comprendiamo che la Chiesa ci presenta Santa Maria Maddalena come esempio di innamoramento di Cristo e di determinazione nel cercarlo. E allora noi chiediamo a Maria Maddalena anche questa grazia, no? La grazia di essere e vivere sempre da innamorati di Gesù e di cercarlo, cercare il suo corpo, la sua umanità santissima, attraverso la quale conosciamo la divinità, con la stessa determinazione con cui lei l'ha cercato quella mattina del giorno della risurrezione, pur non sapendo non sapendo ancora che era risorto. Lo cercò con determinazione, pur pensando che fosse solo un cadavere da trattare con amore. Poi da quella determinazione da quell'amore con cui ha cercato il corpo di Gesù, il Signore l'ha premiata proprio per quell'affetto anche nei confronti del suo corpo, delle sue ferite da imbalsamare, no? L'ha fatta diventare l'annunciatrice, la prima annunciatrice della sua risurrezione, del suo corpo risorto. Nell'altra lettura, che si può scegliere come prima lettura, no? O seconda lettura, laddove fosse questa festa una solennità, leggiamo dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, l'amore del Cristo ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. L'amore di Gesù che noi cerchiamo, che noi abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo, riversato nel nostro cuore, no? Che è il senso della nostra vita, è ciò che ci ha portati a seguire Gesù da vicino, a donargli tutta la nostra esistenza. Questo amore di Cristo ci porta a non vivere più per noi stessi, ma per Lui. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, diciamo, nella messa e lo facciamo diventare una giaculatoria, come dire, un motto della nostra vita. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. E se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Proviamo a chiedere all'intercessione di Santa Maria Maddalena e ovviamente anche a quella dei nostri santi più vicini, a San José Maria, che ci ha insegnato ad amare l'umanità di Cristo e anche ci ha insegnato ad amare lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose, che viene e crea di nuovo tutte le cose, no? A comprendere un po' di più che cosa significa essere in Cristo e quindi essere una nuova creatura. E le cose vecchie sono passate. Cosa significa vivere da nuova creatura? Da santo, da persona che sta nel cuore di Cristo e sta nel cuore di Maria e quindi è una nuova creatura. Da persona che crede che Dio può fare nuove tutte le cose, che non c'è mai nulla di noioso in Dio, nulla di ripetitivo. Ogni giorno è nuovo, vi ricordate che nostro padre ce lo insegnava, no? Per un'anima innamorata ogni giorno è nuovo. Anche quando dovessimo fare cose simili al giorno precedente. Chiediamo questa grazia allo Spirito Santo per mezzo del cuore di Maria e per mezzo dell'intercessione di Santa Maria Maddalena. E nel Salmo responsoriale la nostra anima reagisce e risponde alla bellezza della parola di Dio che ci viene rivelata, che ci viene proclamata, e noi diciamo: ha sete di te, Signore, l'anima mia. Tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. E tutta la nostra persona desidera Dio e in effetti il Signore ci risponde addirittura con l'Eucaristia, no? Ci dona tutta la sua carne insieme alla sua anima, tutta la sua umanità e tutta la sua divinità, tutta la sua persona. Noi gli diciamo: ha sete di te, ha fame di te l'anima mia e la mia carne, e il Signore ci risponde donandoci tutto il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, cioè tutta la sua umanità e la sua divinità. E così si ravviva in noi la presenza di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Così ti benedirò per tutta la vita. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. E nel Vangelo Maria Maddalena tradizionalmente veniva considerata, e qualcuno continua a pensare che sia così, come anche nostro padre in un punto di cammino la identifica anche con Maria di Betania, quindi, e addirittura anche con nella tradizione è il nome che si dà a quella donna peccatrice del capitolo settimo di San Luca, no? Quella donna che nella casa di Simone il fariseo entra col profumo e bacia i piedi di Gesù, gli lava con le sue lacrime e gli asciuga con i suoi capelli. Una scena simile avviene e ha protagonista Maria di Betania nel Vangelo di Giovanni 6 giorni prima della Pasqua, e anche lì il profumo viene asciugato con i suoi capelli. Per questo nell'iconografia Maria Maddalena è dipinta sempre con lunghi capelli, per questi fatti, no? Per significare che avesse facilità a compiere questo gesto nei confronti del Signore. Oggi prevale forse il pensiero che siano tre donne diverse, queste: Maria di Betania, la donna peccatrice, e Maria di Magdala. Comunque noi nel Vangelo di oggi, ecco, la Chiesa sceglie il Vangelo in cui Maria di Magdala incontra Gesù dopo la resurrezione, è la prima ad andare al sepolcro. Noi sappiamo che il Signore ha visto Maria prima di tutti, ma non sappiamo dove. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria di Magdala, possiamo dire così, in qualche modo stana Pietro e Giovanni, li sveglia, li fa uscire dalle loro paure, gli dà l'annuncio che Gesù, che il sepolcro è vuoto, quindi anche senza saperlo già in questo modo è l'annunciatrice della risurrezione: il sepolcro è vuoto. Lei pensa che abbiano portato via il Signore, no? E nel Vangelo che leggiamo nella Messa si salta la fase in cui Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e entra prima Giovanni e poi entra Pietro, e Giovanni vide e credette, e poi se ne vanno pensierosi, dimenticandosi di Maria. Sono così presi, ovviamente, no, da ciò che è accaduto, che non pensano più a Maria, che è stata colei che li ha svegliati, gli ha dato l'annuncio. Noi forse in questo momento possiamo chiedere al Signore e anche all'intercessione di Maria Maddalena, che della Madonna, che è sempre attentissima a tutti noi, che ci accorgiamo sempre degli altri, anche quando siamo molto presi dalle nostre cose e che sono cose importanti. Pensate alla risurrezione di Gesù, il corpo che è stato rubato oppure che è risorto, è una cosa importante, la cosa più importante della storia. Però penso che a Gesù faccia piacere se noi, anche quando siamo presi dalle cose più importanti, e riusciamo a essere attenti ai nostri fratelli, alle persone con cui lavoriamo, alle persone che in qualche modo il Signore ci affida, la Madonna ci manda. Ed è una cosa che il Signore e la Madonna fanno tutti i giorni. Noi abbiamo avuto gli esempi, e alcuni di voi sono testimoni oculari, no, di San José María, del venerabile Don Alvaro, futuro beato, di come presi da tante cose, però erano sempre attenti alle persone. Quindi è tipico, no, di chi ha conosciuto i santi, che dice, frequentissimo, che il santo sembra che quando lo si incontra pensi solo a noi, no? ci raccontava il postulatore della causa di Don Carlo Gnocchi, che lui ha intervistato molte persone, un centinaio di persone che erano testimoni oculari, no, della sua vita, e il primo testimone gli diceva: io ero il suo preferito. E dopo si accorse che tutti i testimoni dicevano questo, no? Io ero il suo preferito, quando stava con me pensava solo a me, e sembrava che non ci fosse nessun altro problema, nessun'altra persona da seguire, da accudire, no? Allora lui concludeva: ho capito che era una caratteristica del santo, no? Ogni persona davanti a Gesù è unica e irripetibile, e quindi anche davanti al santo, anche davanti a ciascuno di noi deve essere così. E in questo caso, dove non sono arrivati Pietro e Giovanni, distratti dal problema della scomparsa del corpo di Gesù, arriva Gesù. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? E rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? A me torna alla mente come San José María dava valore e importanza alle lacrime, come si commuoveva di fronte alle lacrime di Gesù, come ci diceva che anche gli uomini piangono e che non dobbiamo avere paura di piangere, non dobbiamo preoccuparci, sia nella nostra vita spirituale davanti al crocifisso o quando ci accorgiamo dei nostri peccati, e dobbiamo essere attenti alle lacrime degli altri per asciugarle, per consolarle, e di come possiamo, diceva nostro padre in quell'omelia verso la santità, che nasceva una sete di comprendere le sue lacrime, cioè il motivo delle sue lacrime, comprendere le lacrime di Gesù. Come è umano Gesù, possiamo dire come era umano San José María, come ci ha insegnato a dare valore a tutto ciò che è umano, e ci ha insegnato che quella è la strada per essere divini. Chiediamo a Maria Maddalena, che piange questa mattina, la mattina di Pasqua, ma oggi lo ricordiamo, perché ha perso Gesù, perché ha perso il suo amore, che noi non contrapponiamo mai l'umano al divino. Non facciamo mai questo errore che però può essere facile. Nulla di ciò che è autenticamente umano può essere in contrasto con Dio che l'ha creato. E anche l'amore per ciò che è umano, l'amore per il mondo, l'amore per ciò che è umano, l'amore per l'uomo, l'interesse, no, per i suoi problemi, per la sua cultura, per la sua arte, per i suoi sentimenti, è la strada della Chiesa. Vi ricordate Giovanni Paolo II che ci insegnava che l'uomo è la strada della Chiesa? E quello che fa Papa Francesco oggi è porta Dio attraverso l'attenzione alle realtà umane, attraverso la sua tenerezza. suo fermarsi a salutare tutti. Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maia. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Maestro mio. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ma questa è una frase un po' misteriosa, no? E un modo di comprenderla che io vi porgo è questo, no? Che se noi qui siamo alla fine del Vangelo di San Giovanni, l'ultimo capitolo della prima redazione, poi viene aggiunto il capitolo 21. E c'è questo episodio, poi lei effettivamente va ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore ciò che le aveva detto, e subito dopo San Giovanni narra che quella sera stessa Gesù appare in mezzo a loro. Poi non c'è Tommaso e 8 giorni dopo appare di nuovo. E così si conclude, è la prima conclusione del Vangelo di Giovanni. Se noi torniamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, e nel prologo Giovanni dice che Gesù è venuto, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Poco dopo, quando Giovanni e Andrea gli chiedono: Maestro, dove abiti? Nella nuova traduzione della CEI si dice: Maestro, dove dimori? E mi sono chiesto perché questa variazione, e con semplicità andando al testo greco si vede che questo verbo, il verbo del dimorare, è diverso dal primo, dell'abitare, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Poi loro gli chiedono: dove rimani? Il verbo meno, il verbo latino manere, che diventa un verbo molto importante per Giovanni. E ho pensato, vedendo poi lungo il Vangelo di Giovanni tanti momenti in cui Gesù spiega dove lui dimora, che forse possiamo, lo si può leggere anche il Vangelo di Giovanni come una lunga risposta, quei 3 anni, a quella prima domanda: venite a stare con me e vedrete lungo questi anni dove io abito davvero. E la prima rivelazione sulla dimora di Gesù, qual è la casa di Gesù? Ve lo faccio vedere se venite con me, non solo quel giorno lì, non solo quei giorni, che probabilmente era, siccome tutto avveniva a Betania, era la casa di Betania. Quando nel discorso eucaristico Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, usa quel verbo. Se si traducesse dimora in me e io in lui, allora comprendiamo che Gesù ci sta dicendo: venite e vedrete dove io abito dentro di voi. E così, per esempio, in diversi altri passi: metterò la mia dimora e metteremo la nostra dimora col Padre, in colui che mi ama. E nel discorso con l'immagine della vite, la traduzione nostra dice, usa il verbo rimanere, ma è lo stesso verbo con cui i discepoli hanno chiesto dove dimori. Proviamo a leggerlo cambiando la parola, cambiando la traduzione. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E così via, no? Lo cita continuamente, questo parla continuamente del dimorare suo in noi e nostro in lui. Quando noi facciamo la consacrazione al cuore di Gesù, gli diciamo questo, no? Che noi vogliamo abitare nel suo cuore e che lui venga ad abitare nel nostro, ma questa è già una promessa che lui fa e che compie ogni giorno con l'Eucaristia, che ha compiuto fin dall'inizio con il nostro battesimo. Dimora in noi, dentro ciascuno di noi, e dimora nella Chiesa. Quindi forse quello che dice a Maddalena quel giorno è: non abbracciare me, perché io andrò in cielo, vai a trovarmi lì dove sto adesso, cioè tra i tuoi fratelli. E difatti lì lo trova. Gesù dimostra, apparendo nel cenacolo, che quella è la sua dimora. Lì Maddalena lo può trovare. Allora noi chiediamo al Signore oggi, nella festa di Maddalena, che aumenti la fede nel fatto che Cristo abita in ciascuno di noi e abita in noi come Chiesa. Il nostro padre usava delle parole molto forti, pensate all'omelia Cristo presente nei cristiani. Gesù, Cristo vive nel cristiano. La fede ci dice che l'uomo in stato di grazia è divinizzato. Noi non siamo angeli, siamo uomini e donne, esseri di carne e ossa, con un cuore e delle passioni, con tristezze e gioie. Ma la divinizzazione trasforma tutto l'uomo, come un anticipo della risurrezione gloriosa. Neanche il nostro corpo è trasformato. E la vita di Cristo è vita nostra, secondo quanto egli promise ai suoi apostoli il giorno dell'ultima cena. E perciò il cristiano deve vivere imitando la vita di Cristo, facendo propri i sentimenti di Cristo, in modo da poter esclamare con San Paolo: non vivo ego, vivit vero in me Christus, non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Vogliamo chiedere davvero al Signore, per intercessione di Maria, di nostro Padre e di Santa Maria Maddalena, facciamo un passo avanti nella fede, che siamo divinizzati, che Cristo vive in noi, che siamo tabernacoli dello Spirito Santo, che Gesù abita nella nostra anima. Dove abiti tu, Gesù? Abito in te. Dove ti posso venire a trovare? Cercami in te. E che tu abiti nei nostri fratelli. In quella stessa omelia, nostro padre, alla fine, dice: non voglio concludere senza un'ultima riflessione. Il cristiano, nel far presente Cristo in mezzo agli uomini, essendo Cristo egli stesso, io mi chiedo: ma lo credo davvero che sono Cristo? Ci credo? Oppure lascio che abbia in me prevalenza il fatto di quella dall'altra parte vera, no? Il fatto di essere peccatore. Sono un peccatore, ma sono anche Cristo. E Cristo vince il peccato. Non cerca solo, ecco, il cristiano nel far presente Cristo, essendo Cristo egli stesso, non cerca solo di vivere un atteggiamento d'amore, ma anche di far conoscere l'amore di Dio attraverso il suo amore umano. Per questo nostro padre diceva: non abbiate paura di amare, non abbiate paura di volervi bene, perché? Perché è Cristo che ama, e poi ci diceva, sapete perché vi amo tanto? Perché vedo in voi scorrere il sangue di Cristo. Non dobbiamo avere paura di amare perché è Cristo che ama. E siccome io sono Cristo, allora sì che posso sperare di amare come Lui ci ha amato. Amatevi come io vi ho amato. E in fondo, a volte penso che dubitiamo che sia possibile. Invece è possibile, perché siamo Cristo, perché Cristo abita nel nostro cuore, abita in mezzo a noi, quindi possiamo farlo conoscere, far conoscere l'amore di Dio attraverso il nostro amore umano. Questo sono alcune possibili spunti che ci vengono dalla meditazione sulla parola di Dio che oggi leggiamo nella Messa.